Storie Libere presenta
La mattina del 3 luglio del 2021, il presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell'ambito della vicenda legata agli investimenti della Segreteria di Stato a Londra, in particolare con riferimento alla compravendita del palazzo di Sloane Avenue, decidendo di rimandare a giudizio per i reati di peculato, abuso d'ufficio e concorso in subordinazione il cardinale Angelo Becciu. Nelle 500 pagine che accompagnano la citazione a giudizio presentata nei giorni scorsi dall'Ufficio dei Promotori di Giustizia Vaticana, composti da Giampiero Milano, Alessandro Diddi e Gianluca Perrone, gli inquirenti hanno ricostruito la ragnatela di relazioni, affari e investimenti che hanno portato la Santa Sede a perdere circa 400 milioni di euro. Investimenti che vi abbiamo raccontato nelle puntate precedenti. Tra i rinviati a giudizio compaiono tutti i protagonisti di questa incresciosa e storica vicenda vaticana. René Brulard, presidente dell'autorità finanziaria del Vaticano, Monsignor Mauro Carlino, membro della segreteria di Becciu, Enrico Crasso, il potente gestore delle finanze vaticane, Tommaso Di Ruzza, direttore dell'autorità finanziaria vaticana, Cecilia Marogna, presunta esperta di intelligence e la sua società Logistic Humanitar Devosny, Raffaele Mincione, finanziere di Pomezia, accusato di peculato, truffa e abuso d'ufficio, insieme a Gianluigi Torsi, già arrestato dalla Gendarmeria Vaticana e su cui pende un mandato di cattura internazionale, accusato dai promotori dei reati di estorsione, peculato e truffa anche lui, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio. Dovrà affrontare il processo anche Fabrizio Tirabassi, membro della segreteria di Angelo Becciu, che da semplice impiegato ha accumulato per gli uffici paralleli messi su dal sistema di drenaggio dei denari un giro di soldi enorme. Anche lui è accusato di corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d'ufficio. Anche l'avvocato Nicola Squillace va a processo per i reati di truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio. Rimangono fuori dal processo, per aver collaborato con l'autorità, altri due personaggi centrali nella storia dell'acquisizione del palazzo di Sloane Avenue, Monsignor Alberto Perlasca, membro della segreteria di Becciu, e Giuseppe Milanese, della cooperativa OSA. Entrambi, in misura diversa e con gradi di protagonismo differenti, hanno fornito elementi centrali alla ricostruzione del giro degli affari di corruttela che gravitavano nell'ufficio degli affari generali guidato da Angelo Becciu. L'inchiesta, che con questo atto formalmente si chiude, è senza dubbio la più difficile della storia della Santa Sede. Un lavoro investigativo portato avanti in modo accurato dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo della Gendarmeria Vaticana, ma anche con la collaborazione della Procura di Roma e del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria. I paesi coinvolti all'interno di questa inchiesta sono stati tantissimi. Sono stati infatti interessati da richieste rogatoriali, quindi trasmissione degli atti, gli Emirati Arabi, la Gran Bretagna, la Svizzera, il Lussemburgo, il Jersey, la Slovenia, che come abbiamo raccontato in precedenza, diciamo, è al centro soprattutto dello scandalo che riguarda la presunta esperta di intelligence Cecilia Marogna. Il processo inizierà il 27 luglio, per poi riprendere dopo la pausa estiva di agosto. E l'impressione che si ha tra le stanze della Santa Sede, vedendo anche la mole delle accuse, che le sorprese saranno molte. Come si difenderanno i personaggi protagonisti di questa vicenda? Ma soprattutto, che cosa contengono le 21.000 carte che compongono i faldoni accusatori del sistema marcio del Vaticano? Lo andiamo a scoprire tra poco. Amen è un podcast e anche un diario di bordo di un viaggio dentro lo stato più piccolo del mondo, dove la fede e la ragione spesso sono andate nella medesima direzione, quella degli interessi. Ma Amen è anche il racconto del cambiamento, della rivoluzione e della più grossa inchiesta della storia recente della Chiesa, che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Maria Becciu, mettendo in evidenza la rete di alleanze, complicità e corruzione intorno alle casse vaticane. Amen è nomi e cognomi, società, speculazioni immobiliari, finanzieri senza remore, l'eterna lotta tra bene e male, tra incoerenza e virtù. Amen è questo. Io sono Massimiliano Coccia e questo è Amen, un podcast di Storia Libera FM. È senza alcun dubbio l'inchiesta più lunga e complessa della storia della Santa Sede, come abbiamo detto più volte. Inchiesta più lunga e anche più dolorosa, che ha visto il rinvio a giudizio del numero 3 del Vaticano, Angelo Becciu. Un processo voluto fortemente da Papa Francesco, che ha dovuto autorizzare il presidente del Tribunale Vaticano Pignatone, gli aggiunti Diddi, Perrone e Milano, per procedere appunto all'incriminazione del cardinale. Un lavoro investigativo minuzioso che ha interessato tre livelli di approfondimento: il livello finanziario, il livello ecclesiastico e il livello sanitario. Ci sono la truffa, il peculato, l'abuso d'ufficio, l'appropriazione indebita, il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la corruzione, l'estorsione, il falso materiale in atto pubblico e quello in scrittura privata, la pubblicazione di documenti interni alla Santa Sede coperti dal segreto nelle motivazioni del rinvio a giudizio della magistratura vaticana. Una lista di accuse che si snodano attraverso varie direttrici che gli stessi inquirenti si sono trovati a sintetizzare anche per evitare che la mole di vie secondarie prese dai denari vaticani potesse portare ad un'inchiesta infinita e quindi non applicabile. Il livello degli investimenti, il suo punto di caduta nei conti correnti bancari esterni alla Santa Sede, i portafogli delle società di gestione sono gli indizi iniziali che nell'estate del 2019 hanno portato lo IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, e l'Ufficio del Revisore Generale a presentare due denunce in cui, in relazione alla compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, ravvedevano i reati che abbiamo citato prima. L'inchiesta nasce, come noto, dal buco di 400 milioni di euro generato dalla volontà di acquisto dell'immobile sito al Civico 60 di Sloane Avenue a Londra. Ma la complessità che emerge dalle pagine di rinvio a giudizio si scorge uno spaccato corruttivo che travalica le mura vaticane e coinvolge il nuovo modus operandi della criminalità finanziaria internazionale. La Gendarmeria Vaticana, guidata dal comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti, si è trovata a dover ricostruire i passaggi economici di circa 200 società utilizzata con maestria dai rinviati a giudizio per nascondere, camuffare e far planare in altri conti le risorse che, secondo i regolamenti vaticani, non sarebbero mai potute essere investite. Uno spaccato che è anche un racconto della Chiesa pre-Bergoglio, dove la discrezionalità dei fondi e del loro utilizzo, la scarsa regolamentazione delle finanze e il disordine gestionale ha creato varie strutture predatorie diverse. La vera svolta dell'inchiesta c'è stata quando Monsignor Alberto Perlasca, già membro dello staff di Angelo Becciu presso la Segreteria di Stato, ha iniziato a collaborare con gli inquirenti, uscendo, come racconta in molte deposizioni, da una condizione di subordinazione psicologica indotta dal presule sardo, al fine di condizionare la sua tenuta mentale durante le fasi dell'inchiesta. Perlasca racconterà agli inquirenti della ragnatela di relazioni di Becciu, del ruolo di primo piano che il collega di segreteria Fabrizio Di Rabassi avrà in tutta la vicenda, divenendo una sorta di amministratore delegato ombra delle commesse e delle estorsioni materiate ai danni della Santa Sede. Ma Perlasca racconta anche il doppio volto di Becciu. Da un lato quello affabile e cordiale, alle volte brusco nei modi come un curato di campagna, e dall'altro di intenso tessitore di interessi atti ad alimentare un conflitto di interessi personale enorme. A settembre avevo raccontato in esclusiva sull'Espresso come i bonifici della Segreteria di Stato e della Conferenza Episcopale Italiana planarono sulla cooperativa Spes del fratello del cardinale Antonino Becciu. 600.000 euro in totale dati in regime di assoluta discrezionalità che, come si legge nell'ordinanza, le donazioni provenienti dalla Segreteria di Stato, contrariamente alle tesi difensive di Becciu, sarebbero state ampiamente utilizzate per finalità diverse da quelle caritatevoli a cui erano destinate. Una larga parte sarebbe stata utilizzata per secondi fini personali e familiari, tra cui anche prestiti ad una nipote, Maria Luisa Zambrano, per l'acquisto di una casa a Roma. Le carte degli inquirenti confermano anche i lavori svolti nelle varie nunziature apostoliche da parte della falegnameria di un altro fratello, Francesco Becciu, ve lo ricordate? Grazie anche alla complicità di Monsignor Bruno Muserò, legato da uno stretto rapporto con i Becciu, e che fu spostato abbastanza a sorpresa da Papa Francesco lo scorso anno dall'Egitto in Costa Rica, i lavori vennero sempre affidati al fratello suo falegname. Lavori che superano i 100.000 euro e per gli investigatori, anche se non rappresentano un reato, raccontano il famoso metodo Becciu. Questioni familiari che Becciu ha sempre tenuto in primo piano nello svolgere la sua funzione pubblica, come dimostrano i messaggi indirizzati al faccendiere Marco Simeon, a cui chiede di interessarsi al progetto della birra pollicina dell'altro fratello, il professor Mario Becciu, finanziato dal magnate angolano Anthony Moschito, amico del cardinale e al centro del primo affare a cui la cricca vaticana aveva rivolto le attenzioni e poi non andato in porto, del petrolio angolano. Dagli atti della magistratura emerge anche una grande capacità di Becciu di veicolare le notizie sugli organi di informazione e di essere sicuro di riuscire a indirizzare anche il racconto pubblico dell'inchiesta sul Palazzo di Londra. Insomma, vedendo come sono andati i fatti, c'è da dire che non tutti quanti hanno chinato il capo davanti al cardinale. Va anche ricordato che prima della riforma voluta da Bergoglio, Becciu era anche responsabile dei media vaticani, tra cui TV 2000, in cui troviamo, a sorpresa ma non troppo, negli organigrammi, Antonella Becciu, sua nipote. Tra le circostanze da chiarire, tra cui il ruolo di Cecilia Marogna, l'esperta di relazioni internazionali che ha speso quasi tutto quello che sarebbe dovuto servire per liberare fantomatici ostaggi in negozi di Prada e altri marchi di alta moda e che ha trascorso due notti negli appartamenti di Becciu. Va ricordata infine anche la manovra che cercò di mettere in atto in fase finale lo stesso Marco Simeon per riscattare il Palazzo di Londra, mesi dopo non essere più sostituto. Una manovra che vide coinvolti gli stessi uomini di Mincione e Torsi che a pieni mani specularono sugli affari e sulle illecite condotte dentro la Segreteria di Stato. Tutte circostanze che Becciu sicuramente spiegherà davanti ai giudici del Tribunale Vaticano in quello che sarà il primo atto del maxi processo alla corruzione della Santa Sede, che sicuramente cambierà la Chiesa che verrà. In apertura di questa puntata abbiamo raccontato di come questo non sia solamente uno scandalo vaticano, ma uno scandalo internazionale che ha per protagoniste figure note alla magistratura, alle forze dell'ordine, alla guardia di finanza, per innumerevoli casi, se non similari, quantomeno della stessa fattispecie, a quelli che abbiamo raccontato. Per questo le 500 pagine dell'atto d'accusa degli inquirenti tengono dentro anche il crack della Popolare di Vicenza, il tentativo di scala da Banca Carige e il dissesto finanziario della Banca Popolare di Bari. Un enorme fiume di denaro ricco di affluenti che collega tutte queste situazioni diverse e molteplici. In queste famose 500 pagine in cui gli inquirenti tracciano i rilievi penali per il rinvio a giudizio che ha mandato a processo i presunti mandanti ed esecutori di un progetto criminale atto a depredare le finanze della Santa Sede affidata al cardinale Becciu, si trovano gli elementi di congiunzione degli scandali bancari che tra il 2015 e il 2019 hanno bruciato i risparmi di circa 200.000 famiglie. Vittorio Malaguti, collega dell'Espresso, ci racconta queste connessioni.
Le indagini sulle finanze vaticane che coinvolgono in primo luogo il cardinale Angelo Becciu rimandano in realtà ad altre importanti vicende che hanno interessato la finanza italiana negli ultimi 5-6 anni. Sono nomi, circostanze e società che ricorrono in vicende che hanno portato al dissesto di banche come Carige, Popolare Vicenza e Popolare Bari. Infatti, se andiamo a guardare i nomi che ricorrono nelle pagine dell'atto d'accusa contro il cardinale Becciu e i suoi presunti complici, vediamo spuntare anche il nome di Girolamo Stabile. Chi è Girolamo Stabile? Girolamo Stabile era il gestore del fondo Optimum, fondo che è stato finanziato per oltre 200 milioni dalla Banca Popolare di Vicenza. Ma qual era l'altro fondo finanziato in modo massiccio dalla Banca Popolare di Vicenza che, ricordiamolo, è fallita di fatto con un buco di oltre 3 miliardi? L'altro fondo era il fondo Atena gestito da Raffaele Mincione, e Raffaele Mincione è lo stesso che è stato allegramente finanziato dalle casse vaticane e che ha venduto al Vaticano il palazzo di Londra da cui sono partite le indagini. Ebbene, quindi abbiamo da una parte Mincione, anche lui destinatario di fondi, un centinaio di milioni della Popolare di Vicenza, dall'altra abbiamo il fondo Optimum, all'epoca gestito da Girolamo Stabile, gestore appunto di un'entità londinese, lussemburghese, che all'epoca prese, come detto, molti soldi dalla Popolare di Vicenza. Ma dalle carte vaticane emerge che Girolamo Stabile era anche a libro paga di Gianluigi Torsi, il finanziere che, come ormai saprete, è stato per lungo tempo, anzi per un paio d'anni, l'eminenza grigia e il principale consigliere della Segreteria di Stato per la gestione della Cassa Vaticana, nonché acquirente del Palazzo di Londra, messo in vendita per la sua parte da Mincione. Quindi abbiamo gli stessi due fondi che ricorrono sia nella vicenda della Popolare Vicenza, sia per quanto riguarda Girolamo Stabile, per quanto riguarda le vicende vaticane. Attenzione però, Girolamo Stabile a un certo punto, uscita dalla vicenda della Popolare di Vicenza, si mette in proprio e fonda un altro fondo che si chiama Cant Capital. E questo fondo Cant Capital che cosa fa? Gestisce proprietà della famiglia Fusillo, una famiglia pugliese, in affari con la Popolare di Bari, anch'essa schiantata nel 2019-2020 con un buco di oltre 1 miliardo di euro. E quindi la vicenda e la storia professionale di Girolamo Stabile porta anche in Puglia a un altro crack bancario. Attenzione, anche qui Girolamo Stabile l'anno scorso è stato addirittura arrestato per la bancarotta delle società della famiglia Fusillo finanziate dalla Popolare di Bari. Quindi, ricapitolando, Girolamo Stabile a libro paga di Gianluigi Torsi, coinvolto nella vicenda della Popolare Vicenza, coinvolto nella vicenda della Popolare Bari, un'altra vicenda che, come quella della Popolare Vicenza, ha polverizzato i risparmi di decine di migliaia di famiglie italiane che avevano investito in titoli di queste due banche e che ha provocato buchi in bilancio complessivamente vicino ai 4-5 miliardi. Però c'è un'altra banca, la Carige, anch'essa andata in gravissima difficoltà e salvata con la garanzia dello Stato all'inizio del 2020, Banca Carige vede tra gli investitori, addirittura in un tentativo di scalata, chi se non Mincione, lo stesso che con il suo fondo Atena aveva ricevuto soldi dalla Popolare di Vicenza, lo stesso che aveva gestito una parte delle finanze vaticane e aveva venduto al Vaticano il Palazzo di Londra. Sì, Mincione rilevò una quota del 2-3% della Carige, cercò di nominare una propria lista di consiglieri nel consiglio d'amministrazione della Carige e Mincione, ancora si scopre dalla lettura delle carte vaticane, fu finanziato da Torsi per comprare azioni di Carige e chi aveva dato soldi a Torsi per finanziare Mincione, le aveva date Gabriele Volpi, miliardario ligure, pure lui impegnato nella scalata di Carige. Quindi scopriamo che gli stessi personaggi che ricorrono più volte e sono protagonisti importanti della vicenda vaticana sono coinvolti in almeno tre crack bancari, che sono i più importanti crack bancari degli ultimi anni della storia finanziaria italiana: Popolare Vicenza, Popolare Bari e Carige. Abbiamo Stabile, coinvolto nella vicenda della Popolare Vicenza e della Popolare Bari, e abbiamo Mincione, coinvolto nelle vicende della Popolare Vicenza col suo fondo Atena, e di Carige, la banca di Genova, in cui viene finanziato dal miliardario Gabriele Volpi attraverso l'intermediazione di Torsi, che, come sappiamo, è personaggio centrale delle vicende vaticane. Quindi si può dire un unico filo rosso che collega le recenti vicende vaticane con i 3 crack bancari che in totale hanno provocato un buco di oltre 6 miliardi con almeno 200.000 famiglie italiane che hanno perso i loro risparmi. 3 crack bancari che sono Popolare Vicenza, Popolare Bari e Carige, che non è fallita ma è stata comunque salvata dal dissesto grazie alle garanzie dello Stato.
I vari blocchi di interesse degli ex membri della segreteria del Presule Sardo, tra cui Fabrizio Tirabassi e Monsignor Carlino, come abbiamo raccontato nelle precedenti puntate, spaziavano dagli affari immobiliari a quelli sanitari, arrivando a gestire cartolarizzazioni e rapporti con cooperative come la OSA di Giuseppe Milanese, a cui, ricordiamo, fu concesso un prestito obbligazionario dalla segreteria di Stato. E l'ospedale Fate Bene Fratelli, di cui Gianluigi Torsi acquisì, per modo di dire, i crediti sanitari con la sua società londinese Sunset Ltd. Crediti mai pienamente ripagati dall'ospedale, che anche per questa manovra gestionale avventata da parte dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio si trova in cattivissime acque, tanto da essere stato messo in vendita e che, come abbiamo raccontato più volte, vede il forte interesse del gruppo San Donato, capitanato da Angelino Alfano e da Camel Ghibri. Proprio ad un incontro con Angelino Alfano, in qualità di rappresentante del gruppo San Donato, fa riferimento l'ex sottosegretario Giancarlo Innocenzo Botti, a capo della JCI, società della Galassia Torsi, che arriverà a cercare di ricomprare il palazzo di Sloan Avenue con Marco Simeon e l'ex ambasciatore Giovanni Castellaneta, con l'obiettivo di rimettere in sella proprio Monsignor Becciu. In una chat con il broker molisano scrive: «Ieri sono stato lungamente con Angelino Alfano. Come sai, è presidente del gruppo San Donato e board member di Bonelli Rete Pappalardo. Penso che possano venire fuori buone opportunità». Anche per questo motivo, Papa Francesco ha tolto dal mercato ospedali e indotti sanitari gestiti dalle congregazioni religiose. Il pontefice ha dichiarato a braccio e con sguardo severo che nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente e il primo pensiero è venderla. Ma la tua vocazione, Chiesa, non è avere quattrini, ma fare il servizio, salvare l'istituzione gratuita. Un nuovo filo rosso che Bergoglio sembra aver spezzato sul nascere, un nuovo segnale a coloro che vedevano con la chiusura dell'inchiesta sul cardinale Becciu un punto di arrivo. Francesco sembra avere intenzione non solo di completare il ciclo di riforme, ma di riformare la sanità vaticana, togliendola dal ricatto della politica e della finanza, perché oltre la verità, per Bergoglio anche una sana ed etica gestione delle finanze rende liberi.
In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo e per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente e il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione in Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio è sempre gratuito. Non dimenticatevi di tutto, salvare l'istituzione gratuita.
Vedremo come evolverà la battaglia di Francesco nel cacciare i mercanti, oltre che dal Tempio, anche dagli ospedali. Intanto, il 27 luglio è iniziato il processo al cardinale Becciu e agli altri indagati, processo che riprenderà il prossimo 5 ottobre. Tutti innocenti fino a prova contraria. Quello che avete ascoltato era Amen, un podcast scritto da me, Massimiliano Coccia, nato da un'inchiesta dell'Espresso, fuori mercanti dal Tempio, e realizzato da Storie Libere FM. Post-produzione audio a cura di Antonio Mezzatra.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.